del capitolo 14 leggeremo i versetti da 12 a 24. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiare. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse: beato chi prenderà cibo nel regno di Dio. Gesù rispose: un uomo diede una grande cena, fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite pronto. Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo disse: ho comprato un campo e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: mi sono appena sposato e perciò non posso venire. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al servo: esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena. Gesù aveva parlato agli invitati che sceglievano i primi posti, gli aveva consigliati o aveva dato loro una regola nuova che vale per la vita con Dio: lasciarsi dare da Lui il posto. Difatti Gesù dirà più avanti, durante l'ultima cena, lo sappiamo nel Vangelo di Giovanni e i suoi discepoli, che Lui stesso va a preparare un posto. Quindi non dobbiamo noi pensare di esserci guadagnati il posto, ce lo prepara Gesù, e sarà senz'altro più bello di quello che riusciremmo noi con tutte le nostre capacità a guadagnarci, se ce lo prepara Lui. Ha parlato quindi agli invitati, ma tra gli invitati non c'entrava il padrone di casa, uno dei capi dei farisei, che era il padrone che aveva invitato tutti. Adesso Gesù rivolge anche a lui una parola. Anche lui è degno dell'attenzione di Gesù. Sapete quel salmo che dice: se tu non mi parli, io sono come colui che scende nella fossa, sono morto. Il padrone di casa era rimasto senza attenzioni finora. Le attenzioni di Gesù erano andate agli invitati. Adesso Gesù dice una parola anche a colui che l'aveva invitato. È un gesto di amore, anche se la parola è un po', non dico un rimprovero, ma un invito a far diversamente da qui in avanti. è un giorno anche per lui la parola di Gesù. Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini. Quattro categorie di persone nomina Gesù. Sono quelle che erano lì probabilmente. Perché a loro volta non ti invitino anch'essi. E tu abbia il contraccambio. Questo non invitare questa gente, forse è sottinteso, non invitare soltanto questa gente, ma anche non invitare le persone da cui puoi avere il contraccambio. È come pagarsi in anticipo i futuri inviti. Quindi non è un vero, non è vera generosità, è una generosità che sa di essere poi ripagata. Quindi una specie di ricerca di gratificazione. Non fare così quando offri un pranzo o una cena. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il modo di fare di Dio è così come dice Gesù. Vuol dire che Dio invita gente a cui non è debitore, al suo pranzo, al suo banchetto eterno, a cui inviterà gli uomini, parteciperanno non persone che se lo meritano, non persone che hanno già dato qualcosa a Dio, in modo che lui debba sentirsi in debito con gli uomini. Al contrario, quando offri un banchetto, invita, ecco, altre quattro categorie di persone. Alle quattro di prima, Gesù ne sostituisce altre quattro. Il 4 è un bel numero, è un bel numero, è il numero dei quattro angoli della terra, che allora era quadrata e anche adesso si misura quei quattro punti cardinali la terra, che significa l'universalità, tutti. Invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Finché è poveri, ancora dai. Va bene, sono quelli che non si ricambiano, ma le altre tre categorie è proprio il colmo. Storpi, zoppi, ciechi. Sono persone particolarmente disprezzate, segnate a dito, perché sono quelli che non possono offrire sacrifici al Tempio. Sono quelli che non possono entrare a partecipare alla festa che si fa nel Tempio, nella casa di Dio. Sentite Levitico 21, 17. Nelle generazioni future nessun uomo della sua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi ad offrire il pane del suo Dio, perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi né il cieco né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme per difetto o per eccesso, né chi abbia una frattura al piede lo zoppo o alla mano, né un gobbo né un nano, né chi abbia una macchia nell'occhio o la scabbia o piaghe purulente o sia un nuco. Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aronne, con qualche deformità, si accosterà ad offrire i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Ha un difetto, non si accosti quindi per offrire il pane del suo Dio. potrà mangiare il pane del suo Dio, ma non potrà avvicinarsi al velo. Questa era la regola che viene tuttora osservata sia dagli ebrei che dai musulmani, che hanno imparato qualcosa molto dagli ebrei. Il macellaio, non per nulla, hanno le proprie macellerie, sia gli ebrei che i musulmani. Il macellaio non può essere zoppo, non può avere un osso solo, non può avere difetti. Altrimenti quella carne macellata, non è, perché la macellano con un rituale quasi, come fosse un'evocazione dei sacrifici. Quindi se Gesù dice invita questa gente, storpi, doppi e ciechi, vuol dire che ora la legge è compiuta, lui l'ha compiuta e ora cambiano le regole dal momento che c'è lui. Queste persone vanno inserite fra gli amici, anche se disprezzate, escluse dal Tempio. Questa regola Gesù la cambia. Ha già lasciato intuire più volte che è lui il Messia, quindi può gettar legge. Può dare nuove interpretazioni alle leggi. Un altro passo dal secondo libro di Samuele, 5:8, dice: Davide proclamò in quel giorno, chiunque colpirà Gebusei, eccetera, quanto ai ciechi e agli zoppi sono in odio a Davide. Per questo dicono, il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa, cioè nel tempio, nella casa. Queste persone non considerarle più emarginate. Dio ama anche queste persone. E Gesù l'aveva fatto vedere che Dio le ama quando ha guarito la donna curva e ha guarito l'idropo. Se Dio ama queste persone, tu non considerarle più escluse. Non sono più escluse dal Tempio, non escluderle dalla tua casa. Invita queste persone. E sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti, cioè sarai ricambiato da Dio, sottinteso. Quando viene usato il verbo al passivo si sottintende sempre da Dio. Riceverai la ricompensa da Dio. Quindi se sarà Dio a ricompensarti, sarà molto più grande, molto più bella, sarà una ricompensa perfetta, che non sei neanche capace di immaginarti, perché sarà una ricompensa degna di Dio. Dio non fa le cose a metà, non fa cose piccole, sono sempre grandi quando le fa Dio. Sarai beato. Riceverai la ricompensa alla risurrezione dei giusti. Con questa parola certamente Gesù non vuol dire che risorgeranno solo i giusti e gli altri, ma vuol dire che i giusti saranno ricompensati. Quando i giusti saranno ricompensati, sarai ricompensato anche tu, come dire, sarai riconosciuto giusto, cioè sarai riconosciuto uno che ha fatto quello che Dio vuole, che ha fatto la volontà di Dio, che ha agito secondo l'amore e il cuore del Padre. Uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse, ecco interviene uno dei farisei o degli scribi presenti con questa bella espressione, beato chi prenderà cibo nel regno di Dio. che cosa ha capito questo? Sì, qui ha capito giusti, beato chi prenderà cibo, ma cosa intende quest'uno con quel chi? Chi prenderà cibo? A chi pensa lui? Sta pensando solo ai farisei o sta pensando a quelli cui pensa Gesù? Quelli che se l'aspettano, che vantano diritti perché sono ebrei, perché fanno parte del loro gruppo? Vediamo cosa dicono i profeti a proposito di questa espressione. Isaia 25, versetto 6. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte un banchetto di grasse vivante, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Ecco il banchetto alla quale pensa questo tizio e al quale pensa senz'altro anche Gesù. Oppure il Salmo 23, quello del buon pastore. Davanti a me tu prepari una mensa, il mio calice trabocca. Gesù risponde anche a quest'uomo con una parabola. E da questa risposta di Gesù possiamo intuire cosa pensava quello che aveva parlato. Gesù rispose, e la risposta sembra indirizzata proprio a chi si aspetta di diritto il premio, la risurrezione dei giusti. Ci sono di quelli che se l'aspettano come se ne avessero diritto. Proprio a loro Gesù dice questa parabola per far presente che c'è un passaggio importante. Non basta averne diritto, essere tra gli invitati, bisogna accogliere l'invito. Bisogna accogliere l'invito al momento giusto, quando verrà il servo a chiamarti. Certo, gli ebrei sono tutti invitati. Gli inviti ai pranzi venivano fatti in due tempi, allora come oggi. Prima l'avviso, molto tempo prima. Poi al momento, o il giorno prima o quel giorno, ecco, adesso è pronto. Così erano gli inviti. Non basta essere tra quelli che hanno ricevuto l'invito, bisogna accoglierlo al momento giusto, quando verrà il servo a chiamarti, perché tutto è pronto, e a quel punto dovrai anche dire di no ad altri tuoi impegni, dovrai lasciarli da parte per poter presentarti al banchetto. Possono esserci anche cose belle e buone che ti ostacolano dal partecipare. Quindi non basta essere un israelita, bisogna dire di sì all'inviato di Dio. Bisogna dire di sì a Gesù. Ecco la parabola. Un uomo diede una grande cena. Questa parola grande cena ci fa pensare proprio al grande banchetto della fine dei tempi, quello di cui parla il profeta Isaia. Il banchetto, che noi diciamo con una brutta parola, brutta, non brutta, ma alla quale non siamo abituati, il banchetto escatologico, quello della fine dei tempi. Escaton vuol dire ultimo, finale. Diede una grande cena e fece molti inviti, quindi è tutto il popolo di Israele che è preparato per questa grande cena. all'ora della cena mandò il suo servo. Interessante, non tanti servi, il suo servo. Se quest'uomo che fa la grande cena allude, come facile intuire, a Dio, il servo di Dio chi è? È il Messia. E Gesù ha continuato a rivelarsi, a manifestarsi come l'inviato di Dio, cioè il Messia, il servo. Mandò il suo servo a dire agli invitati. Un'altra cosa è importante: questo servo è necessario per tutti. Se non ci fosse il servo che chiama, nessuno andrebbe alla cena. È proprio un mediatore. È importante, senza di lui non parteciperebbe nessuno, neanche degli invitati. Quindi il servo è importante, è un passaggio importante dire di sì al servo, anche per i farisei, anche per gli scribi, per tutti gli invitati. Il servo è importante, è necessario a tutti, giusti, quelli che si credono giusti e quelli che no. Senza di lui nessuno sarebbe convocato. Il servo deve dire: venite, è pronto, deve fare l'invito, perché il pranzo annunciato è pronto. È quello che aveva fatto Gesù quando predicava: il regno di Dio è vicino, cioè il regno di Dio è alla portata di mano. È lo stesso annuncio, ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Siamo nella parabola. Il primo disse: ho comprato un capo, devo andare a vederlo. Quindi il primo ha delle buone scuse, buone secondo lui. Il campo è un valore, ma se il campo diventa un valore più dell'invito, allora colui che invita dice: lui non mi stima per niente, non mi crede, non tiene conto di quello che io do, ritiene altre cose più importanti di queste. Ti prego di scusarmi. Un altro: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Lui ha un'industria, diciamo, mette su un lavoro importante, grande. 5 paia di buoi vuol dire molto lavoro. Anche questo ritiene che il suo lavoro è più importante. Un altro: mi sono appena sposato. Ritiene che i suoi affetti siano più importanti. Tutte queste persone sono ricche. Sono ricche. La loro ricchezza li rende indifferenti all'invito. Li rende superficiali. Sottovalutano l'invito. Ritengono di possedere cose migliori. Se usciamo dalla parabola, ritengono di possedere cose migliori di quelle che può dare Dio, che vuol dare Dio. Campo, buoi, moglie, cioè ricchezza, lavoro, affetti. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Al suo ritorno Il servo ha fatto il giro degli invitati. Al suo ritorno, questa parola ritorno ci risveglia ancora qualche parola che Gesù ha adoperato. Gesù che torna al Padre. È il momento della morte di Gesù. Al suo ritorno riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa adirato disse al servo: prima cosa, questo padrone adirato non se la prende con chi non è venuto. È strana questa ira. È un'ira che apre il cuore ad invitare tutti, ad invitare altri. Questo padrone continua a pensare al banchetto, alla festa che lui ha preparato. Disse al servo: esci subito, subito, non perdere tempo, per le piazze e le vie della città. Quindi rimane dentro la città. Ci viene da pensare tranquillamente all'invito fatto a tutti i poveri della casa di Israele. Non hanno accettato i religiosi, diciamo, quelli più in vista, i poveri, quelli che sembrano i disprezzati, i peccatori. Essi subito per le vie e le piazze della città e conduci qui i poveri, gli storti, i ciechi e i giovani, proprio quelli di cui aveva gli stessi, di cui aveva parlato Gesù dicendo di considerarli amici, persone da invitare, persone a cui far fare la festa. Esci anzitutto in città, quindi prima agli ebrei, proprio come dice la predicazione degli apostoli, Atti 13, al versetto 46, Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Ad udir ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano Dio, eccetera. E poi la stessa cosa anche in Romani 1,16. Non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E così anche in altri passi: poveri, storpi, ciechi, zoppi, cioè quelli che non si aspettano, quelli che non se l'aspettano di essere chiamati, proprio questi. Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato. Già ubbidito, ma c'è ancora posto. I posti di questa banchetta è proprio grande e i poveri, gli storpi, i doppi non riescono a riempirli tutti i posti, ne avanza. Sembra proprio un banchetto che non ha limiti di posti. Il padrone allora disse al servo: esci stavolta addirittura fuori dalla città, per le strade lungo le siepi, cioè proprio i barboni, peggio, che si allude chiaramente ai pagani, a quelli che sono fuori del popolo di Israele. Addirittura costringili a entrare. Cosa vuol dire questo costringerli? Non prenderli con la forza, ma insisti, anche se non si sentono degni. Vi ricordate quando i pagani parlavano a Gesù per chiedergli un miracolo, come il centurione di Capernaum: non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Lo sapevano i pagani che gli ebrei non potevano entrare in casa loro, sarebbero diventati immondi. Pensavano a questo anche di Gesù: non sono degno che tu entri. Questo costringili a entrare, come dire, insisti finché vengono, perché loro non si sentono degni, ma tu convincili che possono venire lo stesso, perché la mia casa si riempia. Questo padrone vuol vedere tutti i posti occupati, non ha pace finché ci sono posti liberi, vuole tutto pieno. E tutta gente che non possono ricambiarlo, che non l'hanno ricambiato prima, che non si sono comprati. Quindi è proprio tutto gratuito, non se lo sono guadagnato. Pensate un po', quante volte avete sentito dire, o peggio, quante volte avete detto, per guadagnarmi il paradiso, non me lo sono guadagnato, né lo voglio guadagnare, o altre espressioni simili o peggio ancora di queste, ma con questo concetto. Qui quelli che entrano al grande banchetto è tutta gente che non ha guadagnato niente. L'unica cosa buona che ha questa gente è che ha detto sì al servo, che è andato a chiamarli in maniera inaspettata e li ha presi lì dove erano, così come erano. L'unico merito, se adoperiamo questi termini, l'unico merito che hanno è di aver detto sì al servo. Pensate, il ladrone sul Calvario ha detto sì al servo, ha detto sì a Gesù. L'unico limite che c'è e che tiene fuori da questo banchetto è quello che l'uomo pone a se stesso, è il no al servo, motivato, non motivato, tutto quel che vuoi, il no al servo mandato dal padrone è l'unico limite che c'è, non ci sono altri impedimenti per entrare al grande banchetto, alla grande cena. E mettono questo limite praticamente quelli che erano stati preparati, quelli che se l'aspettavano, quelli che pensavano di averne diritto, ma non hanno riconosciuto il servo, non hanno riconosciuto il tempo di partecipare al banchetto. Questi si auto-escludono. Perché io vi dico, conclude così la parabola Gesù, mettendo in bocca al padrone queste parole, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena. Quelli che erano stati invitati. Certo che i farisei che erano lì a pranzo insieme con Gesù devono aver capito. Erano loro quelli che sapevano di essere lì invitati al grande banchetto. Quello che aveva detto, beato chi prenderà cibo nel regno di Dio, pensava a se stesso, prima di tutto, a quelli che erano lì. Nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena, perché non hanno detto il loro sì al servo. E allora noi oggi, rileggendo questa parabola, questo brano, cosa faremo? Cercheremo di ringraziare per essere stati trovati dal servo. Siamo stati trovati lungo le vie o lungo le siepi, siamo stati trovati da lui. Ci ha invitati. Diciamo il nostro sì a Gesù. La nostra decisione per lui, per apprezzare il suo invito, per apprezzare il suo banchetto. Se fossimo capaci di almeno anche soltanto di questo, ma soltanto sbagliato, sarebbe già tutto. Quando siamo capaci di dire a Gesù: tu sei l'inviato dal Padre, a te dico di sì. Amen.